La misa boa!
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 Parlemo fiade nantri.
Rubrica di storie,
di lingua,
tradizioni,
di curiosità del nostro Polesine.
Raccontate
la buona da
Adriano,
Arnaldo
e Nazareno.
Ed eccoci per un nuovo appuntamento con la Bissa Boa, un nuovo appuntamento con questo programma che è fatto soprattutto da Adriano, a cui do il benvenuto qui in trasmissione.
Buongiorno a tutti.
Adriano, ciao, come andiamo?
Bene, stamattina c'è anche un po' di sole.
E allora
stiamo bene.
E poi abbiamo Arnaldo.
Buongiorno a tutti.
Un vecchio speaker qua della radio e del dialetto e del nostro territorio, no?
Oggi siamo in compagnia della Brina.
Della Brina.
E poi ci sono io, sono Nazareno, qui che cerco un po' di...
la nostra guida.
Al mixer, alla musica in sottofondo, un po' anche a interrogare, a mettermi nella parte, nei panni di chi ascolta, perché parlare... del nostro territorio di qualche anno fa, le cose sono cambiate tantissimo e quindi non è così facile. Una volta era le cose di cui parliamo erano normali una volta, adesso con le nuove generazioni, le immigrazioni eccetera, sta diventando qualche cosa invece da riscoprire, da togliere un po' di polvere, di spolverare.
Sta,
no?
Cambiando il modo di vivere anche.
Sta cambiando il modo di vivere, vuol dire che siamo vivi anche.
Siamo
ci
vivi.
Siamo i cambiamenti, vuol dire che siamo vivi. Abbiamo parlato in queste nostre trasmissioni, aiutatemi un po' allora, del maiale. Abbiamo cominciato col maiale, mi pare, no?
Col Bosegatto,
beh, strano inizio direbbe qualcuno, ma insomma l'importanza di questo animale è fuori discussione. Abbiamo parlato della casa come tipo di abitazione, di costruzione. Abbiamo parlato del tempo, il tempo qui come era percepito, come era vissuto nel
misurazione
nostro territorio,
del tempo, il calendario, via.
Esattamente. E oggi torniamo a parlare ancora della casa, ma vista dall'interno, vista dal punto dell'arredamento. E cosa ci sarà da dire qui alla Bissa Boa? Io credo che ci sia abbastanza da dire, perché l'arredamento è cambiato tantissimo in questi anni.
E poi era un arredamento povero.
Ah beh, certo, era una povera.
Era un arredamento essenziale, ecco, il minimo indispensabile.
Meglio ancora, ecco. Rende più l'idea. Magari non c'era questa consapevolezza di povertà, ma c'era tutto, ecco, tutto l'essenziale.
Sì, allora, diciamo bene che le cose di cui noi stiamo parlando in queste trasmissioni riguarda la vita del Polesine prima della Seconda Guerra Mondiale. Prima della Seconda Mondiale, andando indietro nel tempo, perché poi andando dietro nel tempo le cose non sono cambiate molto dalla vita che si faceva nel 700, nel 1700, nel 1800 nelle campagne, ecco, fino agli anni 40-50 del secolo scorso. Ecco, non erano cambiate molto.
Erano i tempi della tua giovinezza?
Guarda che ti sparo.
Con quel sorrisino lì.
Arnaldo provoca sempre. Ecco, sì, sono vecchiotto, ma non decrepito come tu pensi. Ecco, non sono un uomo del 700. Io vivo la mia epoca nel 900 e nel 2000.
Ecco, nel 2000. Ed è così, lo possiamo confermare, no?
Certo,
è
certo,
così.
Sì.
La vita, ecco, quella di cui noi parliamo, si riferisce proprio alle abitudini, agli usi, ai costumi, alle abitudini, al modo di vivere, ai rapporti sociali.
E al modo di dire.
E anche dei modi di dire, naturalmente, perché il modo di vivere riflette sempre il modo di dire. Ecco.
Io vorrei dire, allora, scusate questo giro di parole, che confermo quello che stavi dicendo, cioè confermo come percezione, insomma, anche dalle letture che ho fatto, eccetera. E cioè mi pare che nel nostro territorio per secoli la vita sia stata più o meno simile. Cambiamenti veri e propri sono avvenuti con la seconda metà del Novecento, quando anche le campagne hanno cominciato a spopolarsi e davvero lo stile di vita delle città andava diffondendosi un po' dappertutto.
Ecco, diciamo che le abitudini di vita e anche i costumi, i comportamenti, eccetera, in Polesine sono cominciati dopo l'alluvione del 51.
Ecco,
dopo l'alluvione è una svolta.
La modernità è...
il discorso è che dopo l'alluvione il Polesine si è praticamente dimezzato di popolazione per le emigrazioni.
Proprio un esodo.
Qui da noi c'è stato un esodo completamente. Pensate che il Polesine si è spopolato per circa il 50% negli anni 50 e 60. Io mi ricordo da ragazzino, ero studentello a quell'epoca lì, e vedevo famiglie intere che partivano verso Milano, verso Torino, l'Interland milanese, il Torino, fabbriche di
Vigevano, Pavia.
Di Vigevano,
ma anche
Pavia.
Bolzano mi pare, no?
Ma andavano
a Bolzano c'è una comunità polesana calcolata in circa 20.000 persone.
Sì, Bolzano, nell'Alto Adige, nel Genovese, in Liguria e all'estero, in Germania soprattutto.
In Germania soprattutto. In Belgio.
Quindi terra di emigrazione, tutto il contrario di quello che è avvenuto a partire dagli anni anche 80 del Novecento, quando ha cominciato invece l'immigrazione.
Sì,
il fenomeno contrario.
C'è stato un po' il tentativo di recuperare le famiglie che erano partite, ma poco, perché poi i figli dei figli e i nipoti, i pronipoti, eccetera, erano diventati milanesi, torinesi.
Però è rimasto l'amore, la nostalgia di tornare a casa.
In quell'epoca,
diciamo,
lì c'era stato un fenomeno. Quale? Il fenomeno dei cosiddetti marturei.
Ah, è vero. D'estate arrivavano i marturei, no?
Nei periodi di ferie le famiglie ritornavano con molto piacere, perché erano i familiari che tornavano.
Era un ritorno a casa.
E tornavano a casa, ma anche con molto dispiacere, specialmente delle massai, che si vedevano spopolate i polai da questi ospiti che arrivavano e che erano chiamati, con molta simpatia direi, sì, anche, no? Erano chiamati i cosiddetti marturei.
Che sarebbero le martore?
Le martore sarebbero le faine, che
le
erano
faine,
gli
le
animali
donne,
nemici, le volpi, e gli animali naturali dell'ambiente, nemici dei polli, dei polai, perché quando entrava la martora, il marturei,
era una strage
di polli.
E quando arrivavano
dal milanese
tirare in collo le galline,
5, 6 magari coi nipoti, con i ragazzi che erano nati.
Però era anche un modo per tornare a parlare del passato, no?
Era un modo.
A stringere i rapporti familiari. E poi questa gente aveva desiderio di mangiare cose genuine, cose della campagna.
Ma
no?
Non solo, ma poi erano chiamati un pochino, prendendo in giro,
è vero.
Mangi no, bevi no, fumi no, ma che la cica sul comò.
Sì. Ecco. Vabbè, questo è un episodio. Adesso ci meravigliamo perché ci sono delle popolazioni intere che si muovono verso i paesi del benessere. Però non dimentichiamo molto spesso che noi siamo stati un popolo emigrante.
Migranti economici, emigrante, anche noi,
ma, a cominciare dalla fine dell'Ottocento, gli ultimi negli anni 80-90 dell'Ottocento. Ecco, la grande immigrazione verso l'America,
certo,
e verso le Americhe.
Senti, ecco. Io posso testimoniare per esempio di una mia amica brasiliana che ha il cognome che è di Rovigo, perché i suoi bisnonni addirittura erano nati a San Martino di Venezia. E lei, senza sapere una parola di italiano, perché è di quarta o addirittura quinta generazione, parlava solo portoghese, è venuta qui nel nostro territorio per avere la cittadinanza. E ha potuto dimostrare dal suo bisnonno, porta ancora il cognome, e l'ha ottenuta, come lo ottengono in tanti.
Ha dimostrato le sue origini.
Quindi c'è anche un ritorno a distanza di un secolo, addirittura, no?
Pensate nel bene e nel male a ciò che erano gli italiani di Brooklyn, ad esempio, in America. La mafia, i mafiosi, Al Capone, eccetera, sì. Ma c'erano anche la guardia e c'erano anche personaggi che hanno fatto del bene.
Come no?
E che si sono comportati bene,
si sono distinti,
hanno fatto onore all'Italia o terra d'origine. Pensate a Caruso, ad esempio.
Ah, per esempio, certo.
Pensate a Toscanini.
Toscanini
che è
certo.
stato in America per tutto il periodo del.
Ma ci sono quelli anche che hanno cambiato il loro nome, magari sono divenuti irriconoscibili, ma sono nati in Italia. Mi viene in mente in questo momento Dean Martin, per esempio, cantante e attore, che era abruzzese, di Pescara, originario di Pescara. Ma insomma, l'elenco sarebbe troppo lungo.
Sarebbe troppo lungo. Pensate a Bolsonaro, ad esempio, l'ex presidente del Brasile, che era di origine da Anguillara Veneta.
Esattamente.
Ecco.
Allora, Adriano e Arnaldo, qui veramente potremmo avere un elenco lunghissimo, però siamo ormai entrati nella trasmissione e abbiamo promesso che avremmo parlato dell'arredamento della casa. Se permettete, farei uno stacco musicale e poi entrerei proprio in argomento.
Va bene.
D'accordo?
Va bene.
D'accordo. Dai, andiamo.
Cara biondina, vieni giù dal ballo, e che è morto il tuo caro papà, e che è morto il tuo caro papà. Se l'è morto, seppellire, io giù dal ballo non voglio venire, tutta via. Scarpine bianchine, vi voglio far fare, suona le trombe che voglio ballare. Scarpine bianchine, vi voglio far fare, suona le trombe che voglio biondina, vien giù dal ballo, e che è morta la cara mamma, e che è morta la cara mamma.
Se l'è morta, seppellire, io giù dal ballo non voglio venire, tutta di rosso voglio
Scarpine rossine, mi voglio far fare, suona le trombe che voglio ballare. Scarpine rossine, mi voglio far fare, suona le trombe che voglio biondina, vien giù dal ballo, e che è morto il tuo caro amor, e che è morto il tuo caro amor.
Se l'è morto, seppellire, io giù dal ballo ci voglio venire, tutta di me.
Scarpine nerine, mi voglio far fare, sacca le trombe che non voglio più ballare. Scarpine nerine, mi voglio far fare, sacca le trombe che non voglio più ballare.
rientriamo in trasmissione, siamo qui alla Missa Boa, Arnaldo, Adriano e Nazareno che vi parla. Abbiamo promesso che vogliamo parlare dell'arredamento delle case qui nel nostro territorio, il Polesine, andando a ritroso, a partire dall'alluvione del 51, anche dalla seconda guerra, dalla fine della seconda guerra mondiale.
Fine seconda guerra mondiale e indietro.
E indietro. Parliamo di storia, ma una storia, insomma, che ci riguarda, una storia minima che ci riguarda, che è interessante per vedere e capire le nostre origini. Come facciamo per entrare a descrivere questo arredamento?
Entrerei nella casa come si entra di solito un ospite che entra in una casa. Cosa fa? Si guarda in giro intanto e vede che cosa? E vede quello che c'è nella sala principale.
Usi, costumi, modo di vivere.
Vede il modo di vivere, perché la casa e l'arredamento di una casa rispecchia anche molto spesso la mentalità della famiglia sta dentro,
certo.
Riflette le abitudini. Ecco, se venite a casa mia trovate un mucchio di confusione fra i miei libri, ma ordine in tutto il resto, perché mia moglie voleva ordine nella casa. Però nelle cose mie c'è un disordine unico che solo io so.
Solo tu sai.
Solo io so distinguere e trovare poi le cose in mezzo a quel bailame di libri che ho a casa, no?
Vorrei chiederti una cosa, vorrei chiederti se sei d'accordo, Adriano. Al giorno d'oggi le case si distinguono abbastanza, perché c'è più produzione di mobilio, c'è più possibilità economica e si cambia, ognuno arreda secondo il suo gusto e personalità. Non è che una volta le case in fondo si assomigliavano tutte quante come interno?
Le case erano tutte uguali.
Ecco.
Erano tutti uguali, quelle povere e quelle ricche.
Essenziali, diciamo.
Erano essenziali, soltanto che quelle ricche naturalmente avevano una struttura molto diversa. Le case dei poveri, abbiamo visto la volta scorsa, erano fatte di muratura, per modo di dire, per una parte. Per il resto era canna.
Il riscaldamento, per esempio?
Il riscaldamento nelle case nobili, nelle case dei ricchi e nelle case dei poveri era dato dal fuoco, dal focolare.
Il focolare.
Che era sempre acceso.
Probabilmente anche d'estate per cucinare, quantomeno.
Allora, spesso, certo, almeno, certo, no? Oggi abbiamo i microonde, abbiamo
i fornelli elettrici, eccetera. Mille cose.
Era impensabile averla, perché la stufa economica è stata introdotta alla fine dell'Ottocento.
Ma tu guarda.
Ecco, e prima non esistevano stufe economiche. C'è stato uno che durante, diciamo, prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, poveraccio, voleva la stufa economica, ma non aveva i soldi. La cucina economica, sì, no? Ma non i soldi, e se ne è fatta una di legno.
Ah!
Quindi è fatta bella, tutta strutturata.
Funzionava bene?
Sì, una volta sola.
Una volta sola. Mi viene in mente.
Si era fatta di legno, veramente.
Mi viene in mente, per analogia, che si parlava nella mia famiglia di uno che aveva fatto il gabinetto. Sai, il gabinetto era esterno una volta,
sì,
no?
Sì, sì.
Si era fatto il gabinetto e se l'era assicurato bene, perché aveva fatto le pareti di ferro, di rete, no?
Sì.
E quindi era ben chiuso, soltanto che era trasparente. E quindi manca l'intimità,
diciamo. A proposito di gabinetto, nelle case contadine, nelle case di una volta, era esterno e fatto di canne. C'era una buca per terra, un assito con due travi con
delle tavole
sopra, con un buco. Ecco, quando è attorno a questo luogo c'era delle pareti di canna, ecco, magari aperto sopra, ma delle pareti di canna.
Scusa Adriano,
aspetta un pochino, dopo entriamo.
Arnaldo, ecco, calma.
Ecco, cosa succedeva? Succedeva che quando la buca sotto era piena, semplicemente prendevano da una parte e dall'altra due uomini, alzavano il tutto e lo mettevano su un'altra buca.
Si spostavano così.
Quando la buca era piena. I gabinetti poi nelle case più più signorili, diciamo, ecco, specialmente nel man mano che si andava verso la fine della guerra. Le case dei ricchi, dei più ricchi, c'era uno sgabuzzino nella casa, c'era uno sgabuzzino che chiamavano il basso comodo,
il basso comodo.
E che aveva un'apertura verso l'esterno e andava, cioè gli escrementi che andava dentro una buca esterna.
Esterna.
Dentro una buca esterna a cielo aperto. Uh-huh. Quando era piena la buca, la svuotavano, eccetera. Uh-huh. E altri contadini, nelle case dei contadini, abbiamo detto la volta scorsa che la toilette era tutta la campagna che c'era intorno, uh-huh, qualche siepe, qualche albero, dietro l'albero, dietro la siepe, dietro dentro un fosso, eccetera, lì era tutta toilette. Casa. Allora, la prima cosa che si vede nella casa, entrando dalla porta principale, superando il cosiddetto meale, cioè la soglia,
di cui ci avevi parlato,
ecco,
anche,
La soglia, ecco, entrando si vedeva subito in fondo alla sala, di solito c'era una grossa sala, una grande sala col tavolo in mezzo. Ecco, si vedeva in fondo una parete intera occupata dal focolare. Il focolare serviva per riscaldare in inverno e sempre tutto l'anno per cuocere i cibi.
Quindi era il luogo dove viveva la famiglia, in sostanza, il luogo più importante.
La famiglia viveva in quell'ambiente lì e accanto a questo focolare. Nelle serate invernali, quando si raccoglievano in attesa di andare a letto, che si andava a letto molto presto, ecco, in attesa di andare a letto si mettevano lì attorno al fuoco a scaldarsi, ecco, finivano per scaldarsi quasi a bruciarsi davanti e ad avere freddo dietro,
dietro.
Perché ogni tanto si alzavano, si giravano verso il fuoco, eccetera.
Quindi questo era il fogolaro,
lì c'era il fogolaro e c'erano gli attrezzi del fogolaro che erano importanti. C'erano quattro attrezzi in genere che venivano adoperati sempre. C'era il zampin, che serviva per attizzare il fuoco, per muovere le braci, per muovere il legno perché bruciasse meglio. C'era la moglietta, la moglietta che era un attrezzo che serviva per prendere senza bruciarsi tizzoni, braci, eccetera, per muoverle, per spostarle. E c'era la paletta che era una specie di pala di ferro che serviva per tirare via la cenere, per spostare la cenere. Di lato, a destra e a sinistra, noi pensiamo, ho detto che, senza esagerare, ho detto che il camino occupava una parete intera, la parete in fondo era tutto camino. Il camino, dentro il camino, a destra e a sinistra, di solito c'era una sedia, il cosiddetto caregon, dove si metteva il vecchio più anziano, il capo famiglia, il patriarca, lì.
Il paron da casa?
No. No? Proprio il patriarca,
il re
della famiglia, sì. Perché anche i figli più anziani, i figli più, quelli che producevano di più, eccetera, che portavano il guadagno in casa, che facevano,
quindi era quello che si scaldava di più, anche
era quello che si scaldava di più
perché era il centro,
come il centro, era proprio sotto la capa del camino si stava seduto.
Quindi maggior riguardo non era verso i bambini, era verso
il cosiddetto caregonzino, dall'altra parte, che era del principe ereditario della famiglia. Era il bambino o i bambini che si mettevano, ecco, i maschietti, c'era un'altra specie di trono di legno dall'altra parte, ecco, perché si muovevano su questi due poli, si muoveva dal patriarca.
Sì.
Al rampollo, che
al rampollo, all'erede,
ecco, l'erede, ecco, maschio. Perché le donne non avevano tanto importanza in casa. In casa comandavano le donne, fuori no,
sì.
Ma comandava su tutti questo vecchio, uh-huh, il patriarca.
Ecco. Quanto incideva il fumo? Il fumo?
Il fumo, era...
Il fumo cosa intendi? Le sigarette o il caminetto? Il
caminetto, no, anche la qualità del...
Ma sai, lì si bruciava di tutto perché le case dei ricchi, dei più ricchi, diciamo, avevano anche il legno.
Il legno.
Le legne le chiamavano. Le legne. E avevano anche dei combustibili abbastanza consistenti.
Consistenti?
Ecco. Il tronco d'albero, il pezzo d'albero, il ramo, eccetera. Casa contadina si occupava molto, si accontentava di molto meno. Ad esempio, bruciavano i canapuli, i cosiddetti canarelli,
che
erano il risultato della lavorazione della canapa.
La canapa.
E la canapa, dopo che era stata.
Cose leggere, in sostanza.
Sì, vabbè, era. Bruciava sì, di colpo, come se avesse buttato benzina.
Le stupie anche, se puoi dire.
Bruciavano i cosi, gli stocchi del mais.
Ah, ecco. Che sono tornati, ce ne parlavo qualche anno fa. No?
Gli stocchi del mais.
Che sembra il castellon, stocchi del
mais. Il castellon, no, lo stocco del mais è la pianta.
La gamba. Ah, la gamba.
È come si chiama? Il melegaro.
Il melegaro, capito.
Il melegaro. Bruciavano foglie, fogliami insieme.
Quello
con,
che si aveva.
Ma che non poteva rame, scaldare più di tanto, perché... Era una fiammata e poi tornava.
Scaldava molto, perché quando questo materiale era molto infiammabile, quindi si bruciava in quasi niente, faceva delle fiammate, uh-huh, più che altro, non produceva altro che cenere e fumo, molto fumo. Tanto è vero che ogni anno, a Pasqua, specialmente a Pasqua, e il capofamiglia sbianchezzava la casa.
Ah, ecco,
dava il bianco alla casa.
L'amande bianco,
perché nell'inverno la stanza era diventata un antro infernale, pieno di fumo e nera praticamente.
E quindi si passava anche spazzacamino?
Lo facevano loro forse?
Lo facevano loro spazzacamino, e avevano imparato il trucco degli spazzacamini. Perché adoperavano una specie di, come posso dire, una scopa, ma neanche una scopa,
un ramo di un albero.
No, passavano delle ramaglie. Una fascina, ad esempio, legata in fondo a uno spago o una corda, lo facevano uno sotto, uno sopra, lo facevano passare dentro la cappa del cabino e liberavano dalla caligine,
la tromba del camino.
Sì. Dentro il camino c'era sempre sul fuoco una pentolona, mm-hmm, per l'acqua calda, anche in estate, era la stagnà.
Ah.
La stagnà, che era un pentolone di rame. E dopo, più tardi, non era neanche più di rame, era di alluminio, che so io, ecco, era la stagna. E perché lì c'era sempre acqua calda, che era attaccata a una catena dentro la cappa del camino. Dentro questa catena, che poteva essere più lunga o meno lunga a seconda dell'ampiezza del camino, dentro, in fondo a questa catena c'era un gancio che era detto il papolo. Era detto il papolo.
E lì si metteva la pentola?
Lì si attaccavano le pentole.
E quindi la polenta era
la
magari...
La polenta era fatta su questo fuoco tutti i giorni, anche tre volte al giorno. Anche tre volte al giorno. C'era la donna addetta alla confezione della polenta, perché la polenta era il cibo principale della famiglia. E a volte la polenta diventava rossiccia.
A forza di star lì?
No, perché ci cadeva dentro la carigine.
Ah,
qualche un po' di
cambiava
carigine,
colore,
rossiccia. Ma il contadino non diceva che era stata la carigine che era caduta, ma che qualcuno aveva fatto estriozzo.
Estriozzo.
cioè qualche strega del luogo invidiosa aveva fatto una specie di
maleficio,
che si chiamava il Pegnatin.
Il Pegnatin.
Ecco che per cattiveria aveva guastato, ma non la buttavano mica via la polenta, tiravano via questo rossiccio e se la mangiavano lo stesso.
Senti, Adriano, hai detto la parola strigozzo, no? Che è una parola che sentivo dire in casa quando magari c'era un oggetto sconosciuto, un oggetto magari che aveva un bambino, un gioco, e si diceva ma cos'è sto strigozzo?
Perché si credeva molto alla magia un tempo. O meglio, non si credeva, si aveva paura dell'intervento delle forze occulte. Avremo occasione di parlarne un'altra volta. Ne ho parlato in lungo e in largo io in un libro che si chiama Le pecche dell'orco, ecco, che è il cosiddetto Polesine parallelo, le credenze, le paure, i timori popolari che nei popoli primitivi o nei popoli che sono molto vicino alla natura, tutti quanti hanno nella loro
quindi
DNA.
Una volta c'era il babau.
Ma adesso non tirarmi a parlare di questa roba.
Stiamo parlando
dei mobili della casa.
Stiamo parlando dei mobili.
Ma c'erano dei personaggi stranissimi, ad esempio le anime perse, le anime nere, il babau, ma c'era il tagliavene, ma c'era l'indoraculi. C'erano tutti questi personaggi, c'era la pagana. C'era il Restrelin senza sangue.
È tutto un altro capitolo che rimandiamo a un'altra trasmissione.
Allora, il popolo è importante perché quando la famiglia si raccoglieva, specialmente d'inverno, attorno al fuoco, il popolo diventava protagonista. Diventava protagonista di un gioco.
Il papolo è il gancio.
Il gancio, la catena, la catena col gancio del fuoco, fuoco, del focolare.
Vorrei chiederti, il papolo, quando uno diventa un po' serio, si agita e dice il papio, no?
Sì, è un traslato.
È un traslato,
proprio lì. Perché il gioco consisteva in questo. A un certo punto la serata era così un pochino monotona, ci si annoiava un pochino, tanto così non si sapeva cosa fare.
Per movimentarla.
A un certo punto qualcuno diceva: e il papolo viene da voi, e voi rida rio, pianzario, e il papolo basario. E questo protagonista, il primo che cominciava, tirava la catena di fuoco addosso alla faccia faccia di qualcuno, il quale si tirava indietro e faceva il papolo.
Chiudeva
la bocca,
chiudeva la bocca
e si tirava indietro. E di solito questo gioco finiva sempre, se stava serio, diciamo, ecco, e non rideva,
vinceva.
Se rideva, pagava pegno. Se non rideva, prendeva lui stesso il papolo, la catena calda, e la passava a qualcun altro e diceva ancora: e il papolo viene da voi, e voi ridario, pianzario, e il papolo basario. E continuò la serata così fra la risa degli altri e questo qua che non riusciva a tenere il riso, no?
Ma sai che mi viene in mente che da bambino in casa mia mamma, mio papà, per farmi sorridere, se ero serio, mi dicevano: guarda lì che serio che sei, reo reo i pumuiti, sta serio, non devi ridere. Ecco, allora a quel punto ridevo e allora avevo perso. Dovevi cercare di star serio. L'origine è quella.
Si pagava pegno. Ecco, questo era un gioco che si faceva nelle serate lunghe d'inverno. Prima in attesa di andare a letto. C'era un altro oggetto importante, oltre che il parolo della polenta, che era di solito il rame di rame, c'era un altro oggetto molto importante dentro la cappa del camino, conservato dentro la cappa del camino, e c'era il cosiddetto quercio. Il quercio, che era un, in italiano si dice testo, che era una specie di coperchio ondulato fatto con qualche lamiera da qualche artigiano della zona o addirittura dal campo famiglia stesso, ondulato, che si metteva sulla rola del fuoco, si copriva di cenere calda e di braci, e dentro, sotto, di solito cuocevano o le patate americane, sì, si arrostivano, o la pinza onta.
Sotto terra sconta.
C'era questo indovinello, onta bisonta, sotto terra sconta, buona da mangiare, cattiva da indovinare. Ed era la pinza onta che era cotta dentro, sotto il quercio da fuoco, sotto il quercio. Dentro il fuoco, sotto il fuoco.
La missa buona! La missa buona!
Andando in giro per lo stanzone, che di solito era molto grande ed era l'unico locale in cui la famiglia poteva pernottare anche a lungo, ecco, c'era un altro mobile, c'era la cardenza vetrina. La cardenza vetrina, detta proprio così, non era credenza e vetrina, ma era cardenza vetrina.
Sì.
Che era fatta
da
un mobile, la parte inferiore era chiusa da due o tre ante, e lì erano conservate le stoviglie della casa. I piatti, i cucchiai, i coltelli, eccetera, piatti più grandi, piatti più piccoli, ma anche qualche pentola qualche volta.
Qualche cicarotto?
La tazza, certo, il cicarotto del caffè, certo. Poi c'erano a mezza via, c'erano i cassetti, due cassetti, e dentro cui il capofamiglia teneva magari le carte importanti, le scadenze, che so io, i contratti d'affitto, teneva le carte, ecco, o teneva anche le cose più di uso comune, di uso prossimo, diciamo, di uso normale, consueto, ma che erano di piccole dimensioni e venivano tenuti lì. Poi c'era sopra una vetrina con due o tre ante di vetro, dentro cui c'erano le cose più belle delle stoviglie.
I bicchieri?
I bicchieri, c'erano i calici, c'erano le bottiglie, eccetera.
Non sempre c'erano questi strumenti in casa, vero?
Non sempre, però la cardenza vetrina c'era.
Serviva
sempre
a quello, sì.
Magari qualche fotografia anche, no?
Un altro arredamento era una specie di tavolino dove venivano conservate i ricordi della famiglia,
le persone care.
In tutte le case c'era, anche nelle case più povere, anche nelle case più ricche, ma nelle case più povere in particolare. Era una specie di altare dove c'erano delle fotografie, specialmente dei vecchi che se n'erano già andati, ecco, e dentro queste cornici di queste fotografie, di solito fotografie, pensate un po' cosa poteva essere la fotografia alla fine dell'Ottocento, del Novecento,
cosa rara,
ecco, era appena nata dall'arte fotografica, ecco. E però c'erano queste fotografie e poi delle fotografie più piccole dentro la cornice insieme con questi nobili, diciamo, della casa, ecco, questi patriarchi della casa che se n'erano andati, donne e uomini insieme, ecco, si venivano tenute le cose, le fotografie anche dei più piccoli, anche dei bambini che erano lì, però non crediate che ci fossero tante fotografie.
Ah, certo.
Ecco, quelli che se n'erano andati, i patriarchi che se n'erano andati, l'uomo e la donna che se n'erano già andati, di solito erano appese in fotografie, appese al muro, in fondo alla parete, una parete più chiara, una parete più visibile, in cornici ovali.
Ah, ovali.
In cornici ovali, ecco. sotto c'era, c'era questo tavolinetto, di solito c'era una candela accesa, era il, l'altarino attorno a cui ogni sera si riunivano per recitare il rosario. Tutta la famiglia si riuniva a recitare il rosario, ed era l'altarino che poi aveva anche un'origine antica, molto 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 antica, perché era l'altare dei lari e dei penati, ecco, l'altare che avevano gli antichi romani, antichi, nelle case.
L'altare dei familiari,
l'altare, diciamo, delle famiglie, della dei familiari che o c'erano o ce n'erano andati. Ecco.
Quindi era anche legato al ricordo, no, di questi,
sì, ma perché abiti, perché questi... il culto dei morti, e avremo occasione di parlarne anche, il culto dei morti era molto forte, molto forte, perché il morto non era morto e se n'era andato per sempre, il morto se aveva cambiato esistenza, ma esisteva sempre, ed era lì nella casa sempre.
Era passato a miglior vita.
Era passato a miglior vita, certo, proprio così. E si dice ancora oggi, passare a miglior vita. Ma non se n'erano andati.
Sì.
Le anime non se n'erano.
Era una presenza ancora sentita.
Era una presenza continua, perché l'anima, i trapassati continuavano a proteggere la famiglia. È interessantissimo questo, vedere.
Questo c'è un significato,
questo
profondo.
Significato profondo, eccetera. Il morto. Il morto non era morto, tanto è vero che poi hanno conservato la tradizione della cosiddetta polenta in favano,
sì,
che è il dolce dei morti, e ancora adesso si fa un po' meno. Mia mamma la faceva sempre, mi faceva alzare alle prestissimo il 2 di novembre, molto presto, perché diceva che dovevo lasciare il letto caldo per le anime dei morti della famiglia che tornavano e avevano fame e volevano mangiare, e allora preparava una polenta la sera prima, una polenta con la fava.
Con la fava.
La famosa polenta in favà.
Polenta in favà e polenta in fasolà.
Ecco, sì.
Polenta con i fagioli e polenta con le fave, che era il dolce dei morti. Era l'unico momento dell'anno in cui l'anima del morto non faceva paura. Perché le anime dei giusti se ne andavano in paradiso, le anime dei non giusti, dei peccatori o dei delinquenti, eccetera, rimanevano sulla terra. Le anime cattive, le anime perse, come dicevano, restavano a mettere in pericolo i viventi. Le anime buone, invece, le anime vaganti, restavano vaganti e venivano ogni tanto nella casa a vedere cose,
proteggevano dall'alto,
e a proteggere la famiglia.
Grazie, capito? Grazie di queste indicazioni. Vorrei riepilogare, avevo ancora una decina di minuti almeno a disposizione, vorrei riepilogare. Allora si apre la porta, c'è una stanza unica, grande, e in fondo c'è il camino,
certo,
il fuoco è aro.
C'è anche una credenza a un certo momento, ce l'abbiamo presente in tanti, ecco, questo mobile che era proprio tipico delle case in Polesine, la credenza, dove c'erano anche delle stoviglie, delle fotografie ovali, sono anche appese al muro, in genere maschio e femmine, i due patriarchi,
sì,
diciamo,
sì,
così,
sì.
Fotografie in bianco e nero, ma anche i loro vestiti probabilmente erano bianco e nero,
sì,
quindi a maggior ragione.
Tutto.
E fotografati da vecchi, ecco, no? E poi
attaccato alla parete ancora,
ecco,
vicino,
sì,
c'era l'orologio.
L'orologio,
quello a catene,
sì,
con le pigne,
che andava caricato.
Che andava,
allora,
caricato, ogni sera veniva la catenella, uh-huh, veniva tirata, e allora si alzava la pigna, che era il contrapeso praticamente,
sì,
quello delle ore e quello dei minuti. Ogni sera venivano tirati.
E quindi c'era il cucù.
E c'era anche il cucù.
Che quelli che lo avevano.
Quelli che lo avevano il cucù.
Comunque ogni giorno, ecco, c'era questo rito alla sera,
cioè,
di tirare la catena,
sera,
che,
ecco,
che segnava anche proprio il tempo.
C'era appunto quegli orologi, quei pinacoli che con delle guglie, eccetera, proprio barocchi, insomma. E c'era queste cose con le pigne. Ecco, dopo...
questa era la stanza dove si viveva.
La stanza dove si viveva. delle stanze un pochino più signorili, più
che avevano più
possibilità, c'era anche un altro mobile. C'era il cosiddetto sofà.
Ah, o anche ottomana.
O anche ottomana, ma sono due cose diverse. Ecco, c'era il sofà. Il sofà era la casa dei più ricchi. Il sofà, l'ottomana. Ecco, sono mobili che richiamano le favole, ma richiamano il mondo orientale, mondo arabo, no? Il sofà, il sofà. Ecco, c'era una volta un re seduto sul sofà che diceva alla sua serva: raccontami una storia.
Scusami, questo arredo andava nel tinello?
No, era nella cucina grande. Il tinello era un'altra stanza molto ben tenuta, molto pulita, molto curata, dove non si entrava quasi mai. Ecco, dove si entrava quasi mai, se non in grandi, grandi particolari occasioni della, non so, il ritorno.
Oppure per un ospite di riguardo, oppure.
Ma anche sì, ma non sempre per l'ospite di riguardo, per il familiare che tornava dalla guerra, ad esempio.
Proprio le occasioni.
Le occasioni importanti, particolari. Era il tinello, nella casa, anche nelle case più semplici, era un angolo della famiglia riservatissimo, non si entrava quasi mai. E l'origine del tinello invece era proprio, tinello viene da Tino, perché anticamente, in tempi passati più antichi, ecco, era il luogo dove si riuniva il servidorame della casa per mangiare, per dormire, eccetera, che erano dei locali annessi vicini alla cantina dove erano conservati i vini e le botti. Per questo si chiama tinello.
Per quello, ho capito. Il luogo vicino
si chiamava, dopo è diventato questo particolare locale nelle famiglie dove c'erano le cose più belle anche come arredamento,
un posto di riguardo
della casa. E poi c'erano le camere da letto.
Allora dobbiamo far presto qui, andare in camera da letto, ecco, perché no.
In camera da letto si vede
siamo
subito,
arrivati a un buon tempo,
sì, in camera da letto si vede subito un lettone enorme.
Alto anche.
Alto, monumentale addirittura. Addirittura nelle case più ricche, con le colonne che salivano dai piedi e dalla testa, che andava e formava un baldacchino. Ecco, con le tende, perché poi delle case ricche avevano bisogno del baldacchino, e con le tende attorno, perché le tende attorno di organza o di velo, eccetera, servivano per proteggere dagli insetti d'estate.
I materassi com'erano?
I materassi, il letto era fatto così, era fatto di legno, c'era un assito di legno alto dal pavimento, ecco, in genere, dove c'era un gran saccone, il cosiddetto paillon.
Era riempito di paglia,
ma in genere di brate di mais e foglie di scartozzi delle panocce.
Quindi chissà che baccano di notte.
Non ti dico quando facevano l'amore. Ecco.
Bisognava essere in gamba per farlo.
E si dormiva su questo paglione.
Paglione
che era magari riempito di paglia o di fieno. O di brate in genere, che si vedevano rinnovate ogni anno alla raccolta del mais, no? Ecco, e poi sopra c'era un cosiddetto stramazzo.
Stramazzo,
un altro saccone che era riempito in genere era riempito di piume di oca o di gallina.
Queste me le ricordo anch'io, ecco. Lì ho dormito anch'io nel stramazzo.
Stramazzo era riempito così, ma nei momenti più poveri, nelle famiglie più povere invece, poteva essere riempito di crena, che era una erba palustre che veniva raccolta, che
me
veniva
le ricordo
raccolta,
anch'io,
seccata e messa dentro questo. Ecco, c'era il pericolo, anche lì c'era un pericolo dello striozzo.
Ah.
Perché coi movimenti che si faceva dormendo o volontari o involontari, eccetera, a volte si formavano delle corone, diceva, di grilande o ghirlande, ecco, che erano considerate di origine magica, ed erano pericolose perché potevano provocavano di sicuro le malattie, specialmente come si dice, il scimmiotto.
Ah, il scimmiotto.
Il scimmiotto, che è il mal di schiena praticamente. No. Insomma, provocava le malattie.
Questi erano modi di intendere cose che invece erano assolutamente naturali. No,
assolutamente naturali, perché era dato dal movimento, eccetera. Però chi trovava la ghirlanda, ecco, chiamava subito la santona del paese a fare il cosiddetto pegnatin.
Ah, i pegnatini.
Perché? Perché la ghirlanda si diceva soltanto col pegnatin, cioè con una cosa magica analoga e contraria.
Ecco, sì.
Ecco.
Che doveva
guarire. Stiamo lì a raccontare il pegnatin, non c'è tempo, quindi no, ne parleremo un'altra volta.
Non c'è tempo proprio, ecco. Perché stiamo arrivando proprio alla fine,
sì.
Adriano.
Allora, vicino al letto, proprio finiamo, vicino al letto c'erano due mobiletti, i comodini.
Sì, oppure buffetti.
O buffetti.
Buffetti.
Ecco, ma si chiamavano comodini. Ecco, perché?
Perché erano comodi, erano lì?
No. Perché erano formati da un cassetto sopra e da un'antina sotto. Aprendo l'antina, dentro c'era un vaso.
Che era importante.
Che era importante, perché era il vaso da notte.
Quindi le bocae.
Il bucaio da piso
o anche urinare.
Urinare lì, ma nel mobile più forbito, più completo, aprendo la cantina si veniva fuori la cosiddetta comoda.
Ah, addirittura.
Veniva fuori una specie di sedile con buco,
sì.
Sotto il quale c'era un vaso. E chi aveva bisogno, non so, di andare al bagno, come si dice adesso, sì, no? Sì. Anche di notte, e si sedeva su sta sedia col buco e faceva quello che doveva fare, raccogliendolo dentro il vaso da notte.
Perché possiamo immaginare quel gabinetto fuori, sera di notte, d'inverno, comunque è un disagio.
Era impossibile.
Nelle case più povere invece il boccale cosiddetto, ecco, era messo sotto, che era una... di ceramica o dei tempi più recenti, di smalto, di acciaio, eccetera.
Non c'era ancora la plastica.
Non c'era ancora la plastica, ecco, e veniva messo sotto il letto. E quell'urinare lì, sia quello della comoda, sia quello sotto il letto, ogni mattina la donna, facendo il letto, portava via e andava a versarlo.
Lo svuotava
in un luogo particolare all'esterno della casa. Quando non succedeva che... tutte queste, ecco, venivano buttate fuori dalla finestra, così, sulla strada,
sperando che sulla strada non passasse,
sperando che nessuno passasse in quel momento, insomma.
Allora, proprio siamo arrivati al capolinea del nostro viaggio, che davvero non è stato per niente banale, un bel viaggio nella casa contadina in Polesine, fino a qualche decennio fa, non voglio dire quanto perché non voglio spaventare nessuno, ma è storia, è vita questa di cui abbiamo parlato.
Questa è la realtà che c'era.
Questa è la realtà
che
e ci sono quelli che ancora ricordano, e io sono anche fra quelli, ecco. Ho memoria di qualche cosa di cui, Adriano, tu ci hai parlato insieme ad Arnaldo. Il tempo è davvero finito e quindi ci restano i saluti affettuosi, e vi rimandiamo alla prossima trasmissione, dove approfondiremo altre cose che riguardano la cultura contadina del nostro Polesine. Davvero sì. Ci salutiamo, davvero ti ringrazio.
Grazie, grazie a mia volta della ospitalità.
Ecco.
E saluto gli ascoltatori se hanno avuto la pazienza di arrivare fino a questo momento.
Anche da parte mia saluto a tutti e buona guida a chi ci ha fatto Adriano anche in questa occasione.
Grazie.
A risentirci a presto. A risentirci. Buona giornata a tutti.
La missa boa! La missa boa!
La missa boa!
La missa boa!
Parliamo fiave nantri.
Rubrica di storie,
di lingua,
tradizioni,
di curiosità del nostro Polesine.
Raccontate
alla buona da
Adriano,
Arnaldo
e Nazareno.